Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Proprio oggi, lunedì 9 febbraio, al Tribunale di Trento si terrà l'udienza predibattimentale relativa all'uccisione dell'orsa F36. Parliamo dell'uccisione di un'orsa trovata morta il 27 settembre del 2023 in Val Bondone, morta per un colpo di fucile. E insomma, vedremo come va avanti questo processo. La LEAL si è costituita parte civile. Io poi la settimana scorsa, come spesso accade, faccio dei gran pasticci sulle date, quindi ho dato delle date sbagliate a proposito di una conferenza stampa tenutasi al Senato da parte delle associazioni EMPA, LAV, LNDC Animal Protection, WWF Italia e Fondazione Capellino a proposito del lupo e del suo declassamento, ma di questo torneremo a parlare nei prossimi giorni, perché ci sono 5 richieste al Senato per fermare quella che da queste associazioni viene definita una decisione sbagliata, e non solo da queste associazioni. Poi, appunto, a proposito delle date sbagliate, io il 5 di febbraio avevo in cuore di fare gli auguri di buon compleanno a Mauro Pagani e invece poi mi sono perso, ho sbagliato il giorno e tutto quanto. Tanti auguri Mauro, tanti tanti auguri. Inizia una settimana all'insegna di Darwin, sì, perché come sapete Charles Darwin è nato il 15 febbraio e in tutto il mondo da anni ci sono una serie di celebrazioni e di ragionamenti che vengono fatti proprio per mantenere viva l'attenzione su uno degli straordinari interpreti della nostra relazione con il mondo, il pianeta su cui viviamo e gli altri animali. In questa settimana poi addirittura mercoledì 11 è la giornata mondiale delle donne e la scienza, e quindi nel corso di questa settimana avremo più appuntamenti a questo proposito. E ringraziando Rosario Balestrieri, insostituibile collaboratore di questa trasmissione, do il benvenuto alle nostre due ospiti di oggi, che sono Chiara Bettega, ornitologa del MUSE, il Museo delle Scienze di Trento. Buongiorno Chiara.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, e buongiorno ad Alessia Portaccio, ecologa forestale che si occupa di ecologia forestale per il Dipartimento di Territori e Sistemi Forestali dell'Università di Padova. Buongiorno Alessia.
Buongiorno a tutte e tutti, è
eccoci, un piacere. Eccoci qua. Allora, intanto un gran piacere come sempre avere con me due donne che di scienza si occupano, ma poi insomma ne parliamo alla fine. Ma intanto io vado da Chiara Bettega perché vorrei sapere, ma di che cosa ti occupi tu esattamente? Ornitologia, insomma, un vasto campo.
Certo, infatti, no, io sono un po' specializzata nell'avifauna di montagna, quindi io mi occupo di monitorare e studiare come i cambiamenti ambientali e climatici stanno impattando sugli uccelli di montagna, quindi dagli uccelli forestali a quelli delle quote più alte, in particolare una specie in questo caso, che se volete vi dico qual è.
Certo, io non vedo l'ora perché poi sono piena come sempre di curiosità.
Ecco, la specie che noi ormai abbiamo preso come specie bandiera dei nostri studi di alta quota è il fringuello alpino, che a discapito del nome in realtà è imparentato con il passero, quindi è una sorta di passero d'alta quota.
Ok, allora tra poco torniamo al nostro fringuello alpino, ma intanto vado invece da Alessia Portaccio per chiedere, ecco, e lei di che cosa si occupa? Perché anche qui parliamo di ecologia forestale, insomma, tanta roba.
Esatto, sì. E il mio focus di ricerca in questo momento è la biodiversità forestale, quindi monitoraggio e gestione, e anch'io mi occupo in parte di ornitologia, ma perché, diciamo, se così si può dire, uso gli uccelli come indicatori di biodiversità, quindi studiare la loro presenza, assenza, la loro composizione delle specie mi fa comprendere meglio lo stato dell'ecosistema e del loro habitat.
E c'è... Ovviamente poi... No, scusi.
Sì. Ultimamente poi mi sono avvicinata anche alla tematica del benessere delle persone legato al verde e quindi all'esposizione all'ambiente naturale e quindi anche al paesaggio sonoro, quindi la connessione che creiamo con tutta la fauna che ci sta intorno. Tra cui i canti degli uccelli.
Che meraviglia per una radio, lei capisce che parlare di suoni è fondamentale. Allora, torno da Chiara Bettega, il fringuello alpino quindi è un passeraccio? Come
sì,
io dirò sì. Come sempre un sacco di fesserie, quindi siate clementi, come si dice.
È un passeriforme, quindi è un uccello dalle dimensioni, è un po' più grande del passero comune, quello che troviamo anche nelle nostre città, però ha la particolarità che vive in alta quota, quindi non solo durante la stagione riproduttiva ma anche durante l'inverno vive al di sopra della linea degli alberi, quindi negli ambienti di prateria alpina. Ed è una specie davvero ben adattata al freddo e alle condizioni estreme dell'alta quota. Pensate che il suo nome scientifico è Montifringilla nivalis. Quindi
proprio neve.
Esatto, la neve ha un ruolo piuttosto importante nell'ecologia della specie in realtà.
Ecco, ma il fringuello alpino si distingue molto dal fringuello, diciamo, normale?
Dal fringuello comune? Un po' si assomigliano, nel senso che nonostante sia imparentato più con il passero, è un po' una mezza via tra il passero e il fringuello, però ha di caratteristico il fatto di avere parte delle ali e della pancia, diciamo, bianche, completamente bianche. E quindi quando vola noi vediamo questa sorta di macchia bianca in volo, lo notiamo proprio per questa caratteristica. Poi ha il capo, la testa grigia, un po' come il fringuello, e il resto del corpo è marrone, il dorso è marrone più chiaro, il marrone delle ali diventa quasi nero. E appunto poi buona parte delle ali, della coda e della pancia sono bianche.
E qual è lo stato di conservazione del fringuello alpino?
Dunque, in realtà se guardiamo la classificazione della IUCN, che è l'organismo internazionale che si occupa proprio di classificare le specie in base al loro status di conservazione, il fringuello alpino non sembrerebbe minacciato, nel senso che è una specie classificata come minor preoccupazione. In realtà però questa classificazione è dovuta al fatto che ha un ampio areale, perché è una specie che si distribuisce dagli altopiani del Tibet fino alla cordigliera cantabrica spagnola. Tuttavia negli ultimi decenni si sta assistendo ad una diminuzione progressiva delle popolazioni e anche dell'areale proprio di distribuzione, perché essendo specie d'alta quota, come tutte le altre specie di montagna, sta vedendo la sua distribuzione restringersi. Quindi in Europa paesi come la Svizzera o la Spagna hanno già modificato la classificazione a quasi minacciata e addirittura la Spagna sta chiedendo un ulteriore cambio a vulnerabile. Quindi è una specie da attenzionare.
Certo. Adesso poi ci torniamo, torno da Alessia Portaccio. Perché allora quando parliamo di biodiversità forestale e di ecologia forestale Stiamo parlando sempre di alte quote o in realtà la foresta che lei studia è a vari livelli?
Ma dunque, venendo dall'Università di Padova, diciamo che siamo un po' più affezionati all'ambito alpino, ovviamente, sì. Quindi siamo focalizzati nell'ambito montano, altimontano, però lo studio è a 360 gradi, quindi l'ambito forestale può essere ripariale, può essere litoraneo, può essere di pianura, può essere anche urbano, quindi l'idea di parlare di boschi spontanei o boschi urbani ovviamente sta entrando sempre di più anche nelle dinamiche delle nostre ricerche.
Senta, ma lei che si occupa di appunto sistemi forestali e territori forestali, ma bisogna, guardi, le faccio una domanda veramente un po' assurda forse, ma bisogna gestirla la foresta o si può lasciare che la natura faccia quel che deve fare?
Dipende cosa si intende per gestione, perché anche la non gestione, se scelta e decisa, può essere vista come forma di gestione. Sì. Quindi dipende assolutamente. Tra l'altro noi pensiamo che, insomma, noi ormai gestiamo tutto, il mondo è assolutamente intriso dell'azione dell'uomo, quindi l'idea che non viene gestito qualcosa, soprattutto quando l'intorno è super gestito, a dire il vero è forse un miraggio. Quindi dipende da dove siamo, quello che si vuole fare, quali sono gli obiettivi, se vi sono degli obiettivi, e la gestione non per forza è vista come qualcosa di negativo. Ovviamente non dobbiamo pensare che la gestione sia solo il cosiddetto taglio a raso, quindi elimino la foresta, elimino il bosco, ma ci sono veramente una pletora, un sacco di multisfaccettature delle tipologie di gestione che si possono applicare.
Certo. Senta, torniamo al suo campo più specifico, Alessia, sì. Portaccio. Lei diceva che tra le cose, insomma, che lei studia è anche l'effetto benefico, diciamo così, della natura, della foresta sull'essere umano e in particolare appunto la sonorità, diciamo così, i suoni che gli animali, in particolare gli uccelli, producono. Ecco, ci aiuta a capire meglio?
Certo, assolutamente. Beh, la connessione col verde è qualcosa di istintivo, qualcosa di antico ovviamente, e sempre di più però viene studiato, quindi sono stati riconosciuti in modo scientifico effetti sia fisiologici che psicologici sulle persone. Quindi vi è proprio un'immersione in foresta o comunque il contatto col verde, che sia anche solo un vaso a dire il vero, un vaso di fiori, sì, all'interno di una stanza d'ospedale, abbassa la pressione sanguigna, anche il battito cardiaco lo calma, ci sono proprio degli effetti fisici misurabili. L'effetto psicologico ovviamente è di restorativeness, viene chiamata anche, ovvero del sentirsi meglio, dell'avere uno stato psicologico molto migliorato. E questo non lo fa soltanto il verde, ma lo fa il paesaggio sonoro in generale. Quindi, tornando magari agli uccelli, all'ecoacustica, effettivamente noi entriamo molto in contatto, in connessione con gli uccelli, perché anche loro, con le loro melodie, comunicano col suono proprio come noi esseri umani facciamo, parlando. E poi, se pensate, in un ambiente naturale, se sentiamo gli uccelli cantare, questa cosa ci tranquillizza, perché sappiamo che è un ambiente sicuro, per cui ci si può permettere di cantare e portare avanti l'ecologia della specie. Nei momenti in cui sentiamo silenzio o il paesaggio sonoro è impoverito da un punto di vista dei suoni, ovviamente noi anche istintivamente comprendiamo che qualcosa non va, che sia una cosa istantanea, per cui magari un predatore o un rischio, un pericolo che si sta avverando, o che sia una cosa invece sul lungo periodo, per cui vuol dire che l'ambiente non sta bene, non è in uno stato di salute che non va bene neanche per noi.
Senta, del resto, insomma, la storia dell'umanità è, come posso dire, legata strettamente al canto degli uccelli, non solo dal punto di vista della ricerca musicale. Mi viene in mente quanti compositori, no, hanno tentato di riprodurre il suono, il canto degli uccelli, ma ecco, la questione La questione, scusate, stavo leggendo anche un messaggio, quindi ogni tanto ho degli effetti di strabismo mentale che mi fanno paura. No, dicevo che quindi, insomma, questo benefico effetto che il canto degli uccelli ha sulla nostra psiche e sul nostro benessere è forse un altro modo per cercare di aiutare la natura a essere meno prevaricata da noi.
Ma sì, nel momento in cui conosciamo, ovviamente poi impariamo anche a rispettare. Quindi dare un nome, anche quello, ascoltare il paesaggio sonoro e poter dare un nome alle specie che la compongono, cantando, riconoscendole grazie ai canti, ci permette poi di rispettarle e sapere quali sono le loro esigenze, le loro abitudini e come usano l'ambiente, e quindi noi, come vogliamo, come abbiamo detto prima, gestirlo in una maniera che non impatti su questi animali. Infatti, uno dei rischi al momento è che questa connessione diventi una pretesa da parte nostra, no? Sì. Prendiamo tante risorse dall'ambiente, e c'è il rischio che la nuova moda, che è molto positiva, di riconnettersi con l'ambiente, diventi più una ricerca di qualcosa per me, qualcosa che mi spetta come essere umano. E quindi con un progetto con l'Università di Padova che si chiama Connaturalp, in questo momento stiamo andando anche a misurare gli impatti di tutte quelle attività terapeutiche o attività di benessere in foresta o comunque in ambiente naturale possono avere sui diversi componenti dell'habitat.
Torno da Chiara Bettega, ornitologa del MUSA, del Museo delle Scienze di Trento, e torno anche al nostro fringuello alpino. Peraltro saluto Chloe, che mi ha mandato una foto dal mio bigino, dove c'è proprio la scheda del fringuello alpino, quindi abbiamo ascoltatrici e ascoltatori estremamente attenti. Fringuello alpino, abbiamo detto che si trova ad affrontare, come tutta la fauna montana, diciamo così, la impressionante rapidità del mutamento del loro habitat causa riscaldamento globale. Cosa fa il fringuello alpino? Sale sempre di più per tenersi sempre più al fresco? E poi di cosa vive il fringuello alpino? Scusi, cosa si mangia il fringuello alpino?
Allora, rispondo subito all'ultima domanda. Sì. Il fringuello alpino si nutre essenzialmente di insetti durante la stagione riproduttiva. Con gli insetti poi nutre anche i piccoli, perché gli insetti sono ricchi di proteine e quindi sono parte essenziale della dieta dei nidiacei. Poi, mano a mano che la stagione estiva progredisce, inizia, la sua dieta si fa un po' più diversificata e inizia a nutrirsi anche di semi, e poi invece con il procedere con il cambio stagione, quindi andiamo all'autunno, all'inverno, diventa una specie che ha una dieta molto ampia, quindi oltre ai pochi insetti che riesce a trovare e ai pochi semi che affiorano durante l'inverno dalla neve, mangia sostanzialmente un po' tutto quello che trova, quindi non è raro in inverno trovarlo attorno ai rifugi che cerca di becchettare briciole, proprio come fanno i passeri nelle città. Però diciamo che è una specie che è legata a quello che offre la prateria alpina. Quindi, per rispondere quindi alla prima domanda, la tendenza, un po' come le altre specie di prateria, è quella di spostarsi progressivamente verso l'alto, anche perché non dimentichiamo che gli ambienti di prateria non sono minacciati solo dal cambiamento climatico, ma anche dalla progressiva avanzata del bosco sottostante, dovuto anche allo spopolamento nostro, cioè l'uomo ha modificato sensibilmente il modo in cui vive la montagna negli ultimi 60 anni, quindi ha abbandonato i pascoli, quindi non ci sono quasi più pascoli in alta quota, e questo sta favorendo la risalita della vegetazione arbustiva e arborea dal basso.
Certo, siamo alle insomma, abbiamo ancora qualche minuto, però poi io vorrei tornare, come ci sollecita anche un ascoltatore che si chiama Luca, a proposito, insomma, della questione di cui parlavo all'inizio, il fatto che mercoledì è la giornata mondiale delle donne nella scienza, per capire un po' il vostro personale vissuto rispetto all'entrare nel mondo della scienza e alle disparità di genere che ci circondano, se anche in quel mondo lì è particolarmente difficile. Chiedo ad Alessia Portaccio prima di tutto.
Sì, grazie. Beh, effettivamente non è ancora facile, non abbiamo raggiunto ancora una parità vera e propria. Nel mondo scientifico, e poi io posso parlare anche un po' più precisamente del mondo delle scienze forestali, c'è ancora un po' di stereotipo di genere, per cui magari la donna nel lavoro un po' più di forza o nel lavoro un po' più scientifico, matematico, eccetera, non viene vista magari come pronta tanto quanto una persona, insomma, socializzata uomo, come uomo. Quindi c'è ancora una lotta da portare avanti, ancora succede che venga chiesto quando entrano in ufficio di poter parlare con un uomo, sono cose che purtroppo succedono.
Oh, santo cielo.
E una cosa bella che sta accadendo nel mondo scientifico, ad esempio, è che anche per la review, la correzione di articoli e la pubblicazione di articoli o anche nei curriculum vitae, soprattutto all'estero questo succede, non venga celato il nome, di modo da non avere un bias, non essere influenzati nella selezione sia dei lavori sia della persona stessa all'interno della ricerca, di modo che questo stereotipo di genere venga cancellato fin dall'inizio.
Certo che strugge un po' questa questione. Che Chiara Bettega invece, da ornitologa del Museo, il Museo delle Scienze di Trento. Qual è il tuo, insomma, il tuo vissuto anche proprio?
Sì. Dunque, innanzitutto io ho la fortuna di lavorare per un ente che è davvero molto attento in questo senso, quindi a livello di Museo delle Scienze assolutamente la questione in generale non si pone. Poi chiaro che nella specificità delle relazioni interpersonali possono esserci degli episodi o delle battute che a volte possono creare un po' di ambiguità, no? In tal senso, ma in realtà appunto come ente assolutamente è un ente che si preoccupa molto di queste tematiche. C'è da dire anche che in ambito ornitologico il mondo dell'ornitologia è sempre stato prettamente maschile, sì. Però devo dire che negli ultimi 10-15 anni sta cambiando molto anche il mondo dell'ornitologia, ci sono moltissime donne ornitologhe che lavorano sia nell'ambito della ricerca che del monitoraggio sul campo, quindi diciamo che si sta vedendo che qualcosa sta cambiando. E poi ripeto, quando si parla di relazioni interpersonali a volte ci sono degli episodi o delle... A me è capitato di sentirmi dire: ah, lavori bene quasi come un uomo. E questo, volevo dire,
certo.
che differenza c'è? Proprio rispetto ai lavori anche più che necessitano un po' più di forza fisica, no? Sì. Perché il lavoro sul campo è un lavoro a volte dispendioso in termini energetici, quindi a volte stupisce un po' che una donna riesca a fare delle cose che sembrano di sola... Cioè, appannaggio maschile, ma in realtà non è così, siamo come gli uomini riescono a fare cose che sembrano prettamente femminili, così è viceversa.
Certo. Siamo sul finale. Alessia Portaccio, fare una proposta per migliorare la situazione delle donne che si occupano di scienze, delle ricercatrici e via di seguito, le viene in mente una cosa?
Beh, credo che la cosa basilare sarebbe riuscire a fare una sorta di training per eliminare qualsiasi sorta di pregiudizio nelle nostre teste e veramente vedere come pari le capacità delle persone, perché effettivamente arriva tutto da come la società guarda una persona. Quindi non pensare magari in questo, nel caso, nell'ambito lavorativo, a donna o uomo, ma pensare alla persona direttamente.
E Chiara Bettega?
Ma io sono d'accordissimo con Alessia, e questo credo che lo possiamo fare solo mettendoci insieme uomini e donne, no? Donne e uomini, sì. Uomini e donne in questo, cioè nel momento in cui troviamo degli alleati e delle alleate, l'unione fa la forza, quindi dobbiamo, è un lavoro di gruppo alla fine per cambiare.
Allora, io ringrazio moltissimo Chiara Bettega, ornitologa del Muse, del Museo delle Scienze di Trento, e con lei saluto e abbraccio il fringuello alpino, come fa Manuel che manda un messaggio dicendo viva il fringuello alpino, viva tutti gli animali, vivi gli scienziati e le scienziate che amano gli animali. Vorrei Chiara, farti giocare al gioco di considera l'armadillo, che è questo: ma se tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Allora, adesso, proprio stamattina ho visto un'immagine dello zigolo delle nevi,
sì.
che è un simpaticissimo uccellino, che è simpaticissimo perché a vederlo nelle foto fa davvero molta simpatia, ed è un piccolo uccello che vive nelle steppe siberiane, ma passa l'inverno qui in Italia da noi, alcuni esemplari svernano nel nord Italia.
Quindi, insomma,
pensare al viaggio.
Certo, allora uno zigolo delle nevi è Chiara Bettega. E invece Alessia Portaccio?
Se devo rimanere anch'io nel campo dell'ornitologia, vorrei essere un codibugnolo, che anche lui è un uccello molto piccolo, peso sugli 8 grammi ed è una palletta di piume con una coda molto lunga. E perché ne invidio intanto la capacità di stare in grandi gruppi, e si muovono sempre tutti assieme, sono sempre molto, sembrano quasi allegri, nel senso che continuano a richiamarsi e quindi rallegra, parlando anche di connessione, l'incontro con loro. E poi ne invidio il nido, perché è molto comodo, viene fatto con muschi, ragnatele e sembra veramente molto accogliente, quindi mi piacerebbe, insomma, abitare quei nidi.
Allora, io ringrazio tantissimo anche Alessia Portaccio, ecologa forestale del Dipartimento di Territori e Sistemi Forestali dell'Università di Padova, e vi saluto invece che con la sigla di Considera l'Armadillo, visto che Alessia si occupa appunto anche del canto degli uccelli. Beh, vi saluto con una grande imitazione del canto degli uccelli, questa volta è fatta da Antonio Vivaldi, e sto parlando del Gardellino. Grazie mille per essere state con noi.
Grazie a voi.
Grazie davvero. E allora, col Gardellino di Vivaldi, questa volta si chiude la puntata di Considera l'Armadillo. Appuntamento a domani. Ciao ciao a tutte e tutti.